Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Ringraziamo il Signore per il grande privilegio che abbiamo di un giorno in più di vita e dove possiamo celebrare il Signore nel giorno a Lui dedicato. Per me è inusuale predicare attraverso questo mezzo di comunicazione senza avere la possibilità di potervi vedere in faccia, ma come tutti ben sappiamo, in questo periodo, questa pandemia che stiamo vivendo a livello internazionale, ci costringe a stare nelle nostre case impossibilitati nel vederci. Ma grazie al Signore, unico fondamento, forza e sostegno della nostra vita, ci dà il privilegio di poter usare questi mezzi di comunicazione per sentirci un po' più vicini, per sentirci in comunione, aspettando nella sua infinita saggezza il tempo che possa mettere fine a questa epidemia. La predicazione di oggi è centrata sul Vangelo di Marco, capitolo 2, versetto dal 13 al 17. Prima di leggere il testo biblico, farò una breve introduzione al Vangelo. Il Vangelo di Marco presenta Gesù come il servo sofferente del Signore, 10:45. La sua attenzione è incentrata sulle azioni di Gesù più che sul suo insegnamento, ponendo particolare enfasi sul servizio e sul sacrificio. Marco omette i lunghi discorsi riportati dagli altri Vangeli, spesso riferendo solo brevi estratti per rendere un sunto dell'insegnamento di Gesù. Marco omette altresì qualsiasi ragguaglio circa la genealogia e la nascita di Gesù, partendo invece dagli inizi del suo ministero, il battesimo per mano di Giovanni nel deserto. Marco mostra l'umanità di Cristo più chiaramente degli altri evangelisti, mettendo in rilievo le emozioni umane di Cristo, 3:5, le sue limitazioni, 13:32, e altri piccoli dettagli che evidenziano il lato umano del Figlio di Dio, 7:33-34. Leggo il testo biblico. Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui ed egli insegnava loro. E passando vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco degli imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo mangiare coi pubblicani e coi peccatori, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve coi pubblicani e peccatori?» Gesù, udito questo, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento». Marco 2, 13 al 17. Il testo della predicazione è «Cercati e salvati», con tre sottopunti. Gesù chiama i peccatori, Gesù mangia coi peccatori, Gesù salva i peccatori. Abbiamo qui la predicazione di Cristo in prossimità del mare, versetto 13, dove andò per motivi di spazio, non trovando al secondo tentativo alcuna casa o strada abbastanza grande da contenere il suo pubblico. Ma la spiaggia poteva accogliere tutta la gente che sarebbe voluta venire. Da questo sembrerebbe che il nostro Signore Gesù avesse una voce forte, che potesse parlare a voce alta e che lo facesse, poiché la sapienza grida, Proverbi 1:20, forte nei luoghi di raduno. Dovunque egli andasse, si trattasse anche della spiaggia, moltitudini di persone accorrevano a lui. Dovunque la dottrina di Cristo sia predicata fedelmente, sia dietro un angolo, sia in un deserto, noi dobbiamo seguirla. Esponiamo il primo punto: Gesù chiama i peccatori. Allora, come oggi, coloro che fanno parte dell'istituzione religiosa, che ne seguono le istanze morali e le regole e che partecipano alle sue attività, sono considerate o considerano se stesse in genere persone per bene. Coloro che invece apertamente, senza vergogna, disprezzano l'istituzione religiosa e le sue regole cerimoniali e morali, non sono considerate persone per bene, ma dei malfamati, gente di cattiva reputazione. La società dei pii israeliti considerava quest'ultimi come peccatori. Fra questi vi erano coloro che contravvenivano alla moralità stabilita guadagnandosi da vivere in modo illecito, come criminali, prostitute o chi lavorava per le forze occupanti straniere, in particolare come esattori delle imposte, i pubblicani. Questi esattori non solo contribuivano a sostenere così gli occupanti romani, ma spesso non avevano scrupolo nemmeno a sfruttare ulteriormente la loro posizione, arricchendosi a spese del loro stesso popolo. Non sorprende quindi che i pubblicani fossero così odiati dai più e socialmente evitati, come nel caso di Levi, uno dei dodici, più comunemente noto con il nome di Matteo. Levi aveva un posto all'ufficio doganale di Capernaum e per questo motivo era chiamato pubblicano. Il suo posto lo obbligava a stare presso la spiaggia e Cristo andò là per incontrarlo per rivolgergli una chiamata efficace. È probabile che Matteo fosse un uomo giovane, stravagante e da comportamento poco ortodosso, o essendo un ebreo, non sarebbe mai stato un pubblicano. Tuttavia Cristo lo chiamò per seguirlo, versetto 14. Il fatto che Gesù, persona evidentemente morale e religiosa, non solo accettasse gli inviti di persone malfamate, ma che addirittura le andasse a cercare, chiamandolo a seguirlo come i suoi discepoli, era cosa scandalosa per le persone per bene. Per loro Gesù avrebbe dovuto condannarle e rifiutarsi di avercene a che fare. Gesù però non era venuto per condannare, ma per salvare. Egli dice, io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo, Giovanni 12, 47. Certo Gesù non approvava la loro immoralità e le ingiustizie che commettevano, ma accetta la loro compagnia e li va a cercare proprio per recuperarli a Dio e alla giustizia, per salvarli. Così spesso di fatto avverrà. Levi, figlio d'Alfeo, esattore di ingiuste imposte e collaborazionista del nemico, si ravvide dei suoi misfatti, cambia, diventando probabilmente lo stesso Matteo, redattore del primo Vangelo. Lo stesso avviene per Zaccheo, presso la cui casa Gesù si autoinvita, cosa che avrà l'effetto di trasformare completamente la vita di quell'uomo. Zaccheo si fece avanti e disse al Signore, «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse, «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche questo è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Luca 19, dall'8 al 10. Lo stesso avviene per Saulo, che diventa il famoso Paolo. Sebbene fosse un fariseo, era stato uno dei maggiori peccatori, eppure fu chiamato a essere apostolo. Prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, prima di Timoteo 1,13. In Dio, per mezzo di Cristo, c'è la misericordia per perdonare persino i peccati più grandi e la grazia per santificare i peggiori peccatori. Grande peccato e scandalo prima della conversione non costituiscono impedimenti a grandi doni, grandi grazie e grandi promozioni, onde Dio possa essere maggiormente glorificato. Cristo lo fermò con questa chiamata. Ne era valsa la pena che Gesù si fosse interessato a queste persone, non è vero? Gesù è il medico che cura i malati. Assistiamo in questi giorni di pandemia a causa del coronavirus che molti medici che sono in prima linea per curare i malati molto spesso muoiono a causa del virus. Ma il medico per eccellenza è venuto per morire e così fu, dando la sua vita a causa del peccato e liberandoci dal virus del peccato che ci avrebbe portato alla morte eterna. Ma per mezzo della sua resurrezione, egli vinse la morte e con lui i credenti, riportando piena vittoria sulla morte, sul peccato e su Satana. Egli rese Satana impotente contro coloro che sono salvati. Questa è la grazia salvifica di Dio, che opera mediante la perfetta giustizia di Cristo. Per grazia di Dio, tutti gli eletti come Levi hanno risposto positivamente a questa chiamata efficace, essendo stati vivificati dallo Spirito, applicando nella nostra vita il sacrificio fatto da Cristo una volta e per sempre. C'è una chiamata generale all'Evangelo, non sapendo chi sono gli eletti di Dio. Ma chi risponderà positivamente sono coloro che sono stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. E tu, hai risposto positivamente a questa chiamata a seguire Gesù? Se non l'hai ancora fatto, oggi potrebbe essere il giorno. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei 3:7. Esponiamo il secondo punto. Gesù mangia coi peccatori. Vediamo nel secondo punto la sua conversazione familiare con i pubblicani e peccatori. Versetto 15. Viene detto che Cristo si sedette a tavola in casa di Levi. Versetto 15. Che aveva invitato lui e i suoi discepoli alla festa di commiato fatta per i suoi amici, quando lasciò tutto per seguire Cristo. Fece una festa come quella che fece Eliseo, prima di Re 19:21, per mostrare come lasciasse tutto, ubbidiendo alla chiamata di Cristo, non solo con gioia, ma anche con gratitudine nei confronti di Dio. Levi rese appropriatamente il giorno delle sue nozze con Cristo un giorno di festa. Questo testimoniava anche il suo rispetto per Cristo e la gratitudine per la sua benignità nello strapparlo dal banco delle imposte come un tizzone strappato dal fuoco. Notiamo come siamo pieni di gioia quando veniamo strappati dalla schiavitù del peccato, rallegrandoci insieme al Signore Gesù per aver ritrovato quella pecora che era perduta. Questa gioia viene condivisa con tutte le persone che ci stanno intorno, nella speranza che anche loro, a loro volta, possano sperimentare la stessa gioia che proviamo noi quando veniamo salvati. La stessa gioia che proviamo noi viene provata in cielo per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Luca 15, versetto 7. Molti pubblicani e peccatori erano seduti con Cristo in casa di Levi, poiché molti appartenevano a quella sezione della dogana, e ve ne erano molti e lo seguivano. Seguivano Levi, come interpretano alcuni questo passo, poiché si suppone che come Zaccheo fosse un capo dei pubblicani e fosse ricco. Per questo motivo, coloro che appartenevano a un rango inferiore lo avrebbero servito per ottenere quel che potevano. Tuttavia è più accettabile l'interpretazione secondo cui seguivano Gesù per le notizie ricevute su di lui. Non lasciarono tutto per seguirlo a motivo della loro coscienza, ma vennero alla festa di Levi per curiosità, per vederlo. Qualsiasi fosse il motivo che li portò là, adesso erano seduti con Gesù e i suoi discepoli. Qui, come in altri brani, i pubblicani sono inseriti tra i peccatori, tra i peggiori peccatori, semplicemente perché erano tali. Tutti costoro erano considerati reietti dal punto di vista religioso e sociale, erano ritenuti pertanto le persone più vili e indegne. I pubblicani erano esposti a frodare il prossimo e per il loro frequente contatto coi pagani non potevano osservare scrupolosamente le prescrizioni della legge. Erano perciò considerati come dei peccatori dall'opinione pubblica, specialmente dai farisei, rigorosi propugnatori dell'osservanza delle regole morali e delle prescrizioni rituali. Nell'esecuzione di quell'ufficio la corruzione era diffusa e si esprimeva sotto forma di oppressione, esazione, accettazione di bustarelle e tangenti fino all'estorsione e alla falsa accusa. Luca 3, 13, 14. un pubblicano fedele che lavorasse onestamente era tanto raro. Poiché gli ebrei avevano una particolare antipatia per loro e per il loro ufficio, considerato un'affronta alla libertà della loro nazione e un'evidenza della loro schiavitù. Questo fece loro guadagnare una cattiva fama e rese vergognoso l'essere visti in loro compagnia. Il Signore era lieto di conversare con tali persone quando apparve in carne, simile a carne di peccato. Romani 8, versetto 3. L'offesa che gli scribi e i farisei sentirono di subire, versetto 16. Non si avvicinarono per sentirlo predicare, cosa che avrebbe potuto convincerli ed edificarli, ma venne per vederlo seduto coi pubblicani e peccatori, cosa che li avrebbe provocati. Cercavano di screditare il Maestro agli occhi dei discepoli, mostrando come un uomo che non aveva una tale santità e una morale tanto austera come si diceva di lui. Per questo chiesero loro, come mai mangia e beve coi pubblicani e peccatori? Il mangiare a tavola con qualcuno costituiva per gli ebrei molto di più di quanto lo sia per noi, un segno di intima comunione ed associazione. Di qui lo scandalo, indubbiamente sincero, dei farisei che non capivano come un uomo religioso si assimilasse ai dei peccatori esponendosi a violare i precetti rituali sulla purità. Si noti che non sia una cosa nuova il dipingere in una cattiva luce qualcosa di ben fatto e ben pensato e portata alla reprovazione degli uomini migliori e più saggi. E tu, come ti reputi? Pensi di essere come quel fariseo che si credeva giusto e migliore del pubblicano? Se non è così, fai tue le parole del pubblicano. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Luca, capitolo 18, versetto 14. Esponiamo il terzo punto. Gesù salva i peccatori. Vediamo nel terzo punto la risposta di Gesù, versetto 17. Restò fermo su quel che faceva e non si ritrasse sebbene i farisei fossero offesi, come invece avrebbe fatto Pietro in seguito, Galati 2, versetto 12. Notiamo come alcuni siano troppo legati al proprio buon nome, tanto da rifiutare un'opera buona per preservarla agli occhi di alcune persone. Cristo non si comporterebbe così. Essi pensavano che i pubblicani dovessero essere odiati. No, disse Cristo, essi hanno bisogno di misericordia. Sono malati e hanno bisogno del medico. Sono peccatori e hanno bisogno di un salvatore, versetto 17. Sia nel citare il proverbio sul medico e i malati, sia nel dichiarare di essere venuto a cercare dei peccatori, Gesù usa senza ironia le parole sani e giusti. Ma appunto quella giustizia agisce da schermo e impedisce ai farisei di riconoscere in Gesù il Messia. Pensavano che il temperamento di Cristo avrebbe dovuto separarlo da loro. No, disse Cristo, la mia missione mi dirige verso di loro. Non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Se il mondo fosse stato giusto, non ci sarebbe stato motivo per la mia venuta, né per predicare il ravvedimento, né per acquistare la remissione. È a un mondo peccaminoso che sono stato mandato, e quindi il mio compito riguarda principalmente coloro che in esso sono i peggiori peccatori. O anche, non sono venuto a chiamare dei giusti, cioè i farisei orgogliosi che chiedono in che dobbiamo tornare, Malachia 3:7, o di che dobbiamo pentirci. Ma sono venuto a chiamare i poveri pubblicani, che si riconoscono peccatori e sono lieti di essere invitati e incoraggiati a ravvedersi. Gesù dichiara che per entrare nel regno dei cieli è necessaria una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei, Matteo 5:20. Egli mostra la sua completa libertà di fronte a schemi e convenzioni sociali. E poiché il tempo messianico da lui inaugurato è tempo di liberazione, egli è venuto a proclamare tale liberazione a chi più ne ha bisogno, a chi più è schiavo del peccato. La chiamata di Gesù è diretta a colui che si ravvede, che riconosce di essere un peccatore e abbandona il proprio peccato, riconoscendo per fede in Gesù Cristo e nella sua opera di redenzione, colui che perdona i peccati e salva i peccatori. Il peccatore che ritiene di essere giusto si rifiuta di prendere atto della propria necessità di ravvedersi del proprio peccato, come nel caso degli scribi e i farisei. Essi credevano di essere nel giusto, ovvero si ritenevano puri e integri dal punto di vista religioso. I rietti invece sapevano di non esserlo. La salvezza non può giungere a chi confida nella propria giustizia. Stiamo assistendo in questi giorni, attraverso i canali di informazione, di pratiche dal formalismo religiose, fatto dalla religione di maggioranza, appropriandosi il diritto di essere mediatrice di salvezza, perdonando i peccati del popolo, sentendosi giusti come i farisei. Ci sono persone che si credono giusti, ovvero puri e integri dal punto di vista religioso, sentendosi a posto così e di non avere bisogno di niente. Per loro basta seguire le pratiche della Chiesa di Roma. Errano dunque i predicatori di indulgenze che l'uomo può essere liberato e salvato da ogni pena mediante l'indulgenza del Papa, tesi numero 21 di Martin Lutero. Al posto di rivolgersi al Signore Gesù, l'unico mediatore di salvezza tra Dio e gli uomini, si rivolgono a rosari, madonne e santi, pensando di ricevere perdono e salvezza. Queste pratiche non trovano alcun fondamento nella parola di Dio, suprema autorità in materia di fede e di condotta. La Scrittura ci insegna che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori, versetto 17. Il Signore Gesù è il medico che cura e guarisce il nostro cuore dal potere della corruzione e del peccato, in vista dei nuovi cieli e della nuova terra. Perciò riponiamo in Lui la nostra fiducia, invocandolo nei nostri cuori, affinché oggi sani lo spirito nostro dal male, che così facilmente ci avvolge. Ancora oggi, a distanza di 2000 anni e in questa circostanza che stiamo vivendo a causa di questa epidemia, possiamo dire che Gesù chiama dei peccatori al ravvedimento attraverso la predicazione del Vangelo, usando queste parole: ravvedetevi e credete al Vangelo. Quindi, caro amico, cara amica, che mi stai ascoltando, anche tu sei chiamato davanti a questa responsabilità di ricevere o rifiutare l'Evangelo. Ma sappi che le parole di Gesù sono anche per te, riconoscendo il peso del proprio peccato nella tua vita che ti separa da Dio, essendo sotto la sua ira a causa della trasgressione della sua santa legge che ti condanna, e riconoscere il bisogno della grazia che hai e di perdono, che solo mediante la fede in Gesù Cristo e Lui crocifisso possono darti. Per concludere, ascoltiamo l'Apostolo Paolo che dice: questa parola è degna di fede di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io, prima di Timoteo 1,15. Sentiamoci peccatori e anche chiamati come Levi per essere testimoni della misericordia divina. Dio ci benedica.